Zainet, la rivista scritta dagli studenti, ogni mese in 35.000 classi degli istituti di istruzione secondaria di tutta Italia. Radio Zainet!
Viva l'Italia, l'Italia che ha scelto di credere ancora in questo sogno. Presidente, siamo con te.
Meno male che Silvio c'è.
Meno male che Silvio c'è, diamo intanto il benvenuto a Simona Neri, nuova puntata di Radio Zainet. Abbiamo scherzato con questo inizio di puntata un po' ironico. Meno male che Silvio c'è, era l'inno, non ho ben capito ancora quanto ufficiale Luca, di Silvio Berlusconi e quindi del Popolo delle Libertà, che ha vinto le elezioni e ora insomma è uscito ormai ufficialmente il governo, il quarto governo Berlusconi. Ma qui con me c'è Luca che frequenta il liceo Azzarita di Roma e insieme parleremo proprio di questo, del nuovo governo. Lo facciamo dopo aver ascoltato una canzone della banda Bassotti, Una storia italiana.
Radio Zainet, la radio che fa scuola.
Di sanità.
Arriva il ladro che non si nasconde mai, i sogni realizzerà,
di certo non quelli tuoi,
li tiene chiusi nella casa delle libertà. Non è politico ma un commerciante, perciò trasformerà tutti i ministeri ministro. Aiuto c'è comunista, e dentro la mia minestra è un ministro che non ce vuole proprio star.
Eccoci qua, banda Bassotti, Una storia italiana. Abbiamo fatto un po' da contraltare al jingle iniziale che era tutto a favore del premier, questo invece è leggermente più critico, come dire. Luca, se intanto vuoi fare tu un piccolo commento iniziale, se il nuovo governo, o più che altro le cariche, i ministri, ti sembrano una sorpresa, ti aspettavi qualcosa di diverso, sei stato stupito in qualche modo?
Ah, stupito dal quarto governo Berlusconi? No. Devo dire che però è un governo che mi fa impressione in qualche modo, che mi colpisce per la sua voglia di durata. Mi spiego, è un governo dove tutte le anime che lo compongono sono fortemente rappresentate, dove Alleanza Nazionale ha ottenuto i suoi bei ministeri importanti, penso, non so, alla difesa di La Russa, e dove il PDL, e in questo Forza Italia, o meglio l'anima di Forza Italia, il PDL ha tenuto su i punti su cui è più poi attenta e a cui tiene di più, penso all'economia, con Tremonti, e dove però anche, diciamo, la minoranza della coalizione, cioè la Lega Nord e la DC per le autonomie, sono state in qualche modo bloccate e rese partecipi del governo con dei ministeri importanti, e poi vedremo anche dei sottosegretariati. E quindi questo è il primo dato che io vorrei, insomma, analizzare del governo. È un governo fatto per durare.
Cioè, beh, le carte ce le ha.
Le carte ce
I
le
numeri,
ha. I numeri ce le ha, perché è un governo dove tutti hanno un posticino da tutelare, tappandosi semmai il naso qualche volta in Parlamento. Fermo restando che comunque le maggioranze ottenute dalle elezioni danno strada comunque semplice.
Andiamo con la scheda, Luca?
Certo.
Andiamo con la scheda.
Silvio Berlusconi ha da poco inaugurato la sua quarta avventura come presidente del Consiglio dei Ministri, con il giuramento al Quirinale e la presentazione dei ministri da lui scelti. Per la prima volta gli interni vanno ad un leghista, Roberto Maroni, mentre Frattini ha rispettato le previsioni finendo agli esteri. Pochine le donne, soltanto 4, e anche le promesse di rendere meno pletorici i consigli dei ministri sono rimaste parzialmente tradite, visto che la riduzione rispetto al precedente esecutivo è di soli 4 dicasteri. Spicca infine l'assegnazione di un ministero all'ex showgirl Mara Carfagna, oggi fedelissima del Cavaliere.
Viva l'Italia, l'Italia che ha scelto di credere ancora in questo sogno. Presidente, siamo con te.
Meno male che Silvio c'è. Presidente,
siamo con te. Eccoci di nuovo in studio. Silvio Berlusconi, il Silvio 4, come ormai comunemente viene chiamato. Io direi che possiamo intanto chiamare un ospite che ci aiuterà a comprendere le dinamiche di questo nuovo governo appena nato. Si tratta di Gianfranco Pasquino, noto politologo. Diamo quindi il benvenuto a Radio Zainet al professor Gianfranco Pasquino.
Buongiorno.
Vai Luca.
Professore, una prima domanda. Ci può dare una considerazione, o meglio una sua analisi del governo che è uscito dalle consultazioni di questo Berlusconi IV? Che tipo di governo avremo?
Avremo un governo fatto da un Presidente del Consiglio che si è già provato 2 volte, con successo abbastanza scarso, ma probabilmente ha imparato qualcosa, con alcuni ministri che rappresentano l'usurato sicuro, come Tremonti, come in un certo senso Frattini, come Maroni, persone cioè che hanno anche loro imparato qualcosa, e abbiamo anche alcune delle new entries, come sento che si dice, che qualcosa invece dovranno imparare, e dai quali però non possiamo aspettarci molto. Ho l'impressione che i meglio preparati siano esattamente quelli che già c'erano, e in più naturalmente aggiungerei Maurizio Sacconi, che al welfare se ne intende moltissimo ed è un uomo di grandi competenze e anche di una certa visione complessiva generale che non guasta. È un governo leggermente spostato su posizioni nordiste, perché la Lega naturalmente ha ottenuto quello che voleva e soprattutto l'ha ottenuto nelle posizioni nelle quali ha dei problemi, o meglio delle soluzioni che gli elettori hanno mostrato di apprezzare, cioè da un lato gli interni e dall'altro anche la semplificazione legislativa, che vedo che tutti scherzano ma significa qualche cosa in chiave federalista, affidata a Calderoli, e poi il Ministero delle Riforme Istituzionali affidato a Bossi.
Ecco, professor Pasquino, noi prima introducendo l'argomento avevamo notato come questo fosse un governo in realtà tarato sulla durata, in cui tutte le forze sono state tutelate, diciamo, sono state rese affezionate al governo assicurandogli un posto. Condivide questa nostra analisi o no?
La condivido, ma naturalmente non c'è nulla di sorprendente, nel senso che quando si ha un governo di coalizione è chiaro che i vari alleati devono essere ricompensati in maniera tale che rifletta la loro percentuale di voti. Questo è normale sia che i governi di coalizione si facciano in Olanda, o che si facciano in Israele, o si facciano in Danimarca, e naturalmente anche in Italia. Semmai c'è da notare che è la presenza caratterizzante di Forza Italia e della Lega che rende il governo leggermente più spostato al nord, a prescindere naturalmente dal fatto che ci siano poi ministri che vengono dalla Sicilia, come Alfano, la giustizia, e questo non cambia il fatto che sono Forza Italia e la Lega che hanno una leggera preminenza in termini di ministeri e probabilmente poi anche in termini di quello che il governo farà.
Uno dei ministeri più diciamo coinvolti dalle polemiche pre-consultazione è stato quello degli interni, affidato a Roberto Maroni. Che tipo di indirizzo avremo? Maroni è famoso per essere, diciamo, l'ala più pragmatica e anche più, se vogliamo, concreta e estrema del leghismo. Come sarà il suo ministero? Cosa prevede lei?
Ma credo che Maroni non abbia cambiato idea rispetto a quando ha fatto il ministro nel governo precedente tra il 2001 e il 2006. Immagino che, trattandosi di un leghista, però non è che immagino, sono sicuro che abbia l'intenzione di utilizzare i ministeri degli interni per favorire il maggior decentramento possibile e anche la maggiore autorevolezza nei confronti dei problemi dell'immigrazione, che non è semplicemente un fatto di ordine pubblico, ma è anche un fatto di ordine pubblico, e che queste siano alla fine le sue due priorità. Trattandosi di un uomo intelligente, come dice lei, pragmatico, cercherà di risolvere i problemi senza fare troppa fanfara, troppa gran cassa.
Senta, noi siamo Zainet, Radio Zainet, quindi abbiamo le scuole in collegamento, gli studenti che scrivono e vengono in redazione, e quindi sicuramente si chiederanno che cosa c'è da aspettarsi dal nuovo ministro dell'istruzione, Maria Stella Gelmini. Lei sa già anticiparci qualcosa?
Questo è il caso in cui è assolutamente impossibile riuscire a prevedere che cosa farà, perché io, ma non solo io, non conosco le sue precedenti esperienze. Non so con quale competenza arriva ad un ministero che è tutto sommato alquanto delicato, e non so esattamente che tipo di visione abbia sulla scuola italiana. So che la scuola italiana non va tanto bene, ma anche qui è un giudizio sommario generale, perché ci sono zone del paese dove la scuola invece va molto bene e zone del paese dove purtroppo va molto male. Qualcuno dice che, trattandosi soprattutto di una persona legata, se non sbaglio, a Comunione e Liberazione, ci sarà anche un tentativo di favorire piuttosto le scuole private rispetto alle scuole pubbliche. Penso che sarebbe un serio errore, però non posso attribuire questo al neoministro, perché fino a quando non si insedia e non inizia a suggerire quali saranno le sue politiche, è difficile dire che cosa farà o che cosa non farà.
Maria Stella Gelmini è una delle quattro donne nella squadra di governo. Forse poche si aspettava di più, professore?
Berlusconi l'aveva detto nel corso della campagna elettorale: 12 ministri, 8 uomini e 4 donne. Non è che uno si aspetta di più da Berlusconi, e purtroppo questa è la situazione delle donne in politica in questo paese. Cioè, non stupisce che ci siano 8 o addirittura 9 donne nel governo spagnolo, cioè più della metà, ma se si conta anche il presidente, il capo del governo, sono pari di uomini e donne, né che ci siano il 40% di ministri donne nei paesi scandinavi, però la loro società è molto diversa dalla nostra. In un certo senso, per essere uno schieramento di destra, avere nominato 4 donne ministre e poi, se non mi sbaglio, anche 5 vice ministro è un passo avanti notevole per quello schieramento. Chi avrebbe mai pensato, per esempio, che ci fossero così tante donne in un governo di destra? Basterebbe, pochi anni fa non era così, è già un passo avanti rispetto a quello che è stato fatto da Berlusconi stesso tra 2001 e 2006.
Altro argomento fondamentale nella discussione sul nuovo governo Berlusconi è l'assenza di un ministero ad hoc per la sanità, finita nel welfare. Come si legge questa scelta?
E anche questa può essere letta come una scelta che dice: la sanità la lasciamo andare come va, anche se naturalmente chi si occupa del welfare, Sacconi, è certamente uomo attento a questi problemi, e forse consentiamo un po' di una maggiore presenza dei privati in questo ambito. Di più non saprei dire, anche qui bisogna vedere che come agisce Sacconi. Confermo peraltro la mia impressione favorevole sulla base di quello che ha fatto negli anni precedenti come sottosegretario.
Un'ultima domanda forse interessante da fare è quella sull'altro governo che si è delineato in questi giorni, il governo ombra, un'abitudine tutta anglosassone che noi abbiamo, che il Veltroni ha deciso di importare qui da noi. Che tipo di governo sarà invece questo, e soprattutto quanto poi potrà lavorare, che senso avrà?
Il governo ombra venne importato per la prima volta da Occhetto nel 1990. Purtroppo quella legislatura finì abbastanza rapidamente e non ci fu forse neanche un sostegno adeguato da parte del Partito Democratico della sinistra. Era nella transizione fra l'altro tra il PC e il PDS, e quindi in una situazione molto complicata. E se le persone che sono diventate ministri ombra agiscono come dovrebbero, e cioè impadronendosi della materia e cercando di tenere sotto controllo quello che fa la loro rispettiva controparte, il governo ombra può servire anzitutto naturalmente a stimolare l'attività dei ministri chiamiamolo così, tra virgolette, veri, in secondo luogo a proporre alternative e in terzo luogo a comunicare informazioni all'elettorato, ai cittadini, all'opinione pubblica, perché il responsabile ombra dovrebbe essere sempre in grado di dire questo è fatto bene, questo è fatto male, questo è fatto malissimo, questo non è fatto e è assolutamente necessario. In questi casi, visto che si tratta di una cosa anglosassone, gli anglosassoni direbbero la prova del budino sta nel mangiarlo, e quindi resta da vedere come poi si comporteranno coloro che si trovano in queste cariche, ma insisto, può essere utile. Sarebbe ancora più utile naturalmente se il Parlamento italiano prevedesse dei veri e propri duelli fra il ministro in carica e il ministro ombra, che è quello che succede una volta alla settimana a Westminster il mercoledì pomeriggio, e ci sono duelli spesso molto interessanti, condotti molto bene, che producono informazioni ma soprattutto che avvincono coloro che li guardano e quindi riconciliano con la politica.
Salutiamo il professor Gianfranco Pasquino, la ringraziamo soprattutto per essere intervenuto oggi a Radio Zainet.
Grazie a voi, buon lavoro.
Direi che possiamo fermarci per qualche minuto soltanto, Radio Zainet torna tra pochissimo.
Zainet, la scuola che fa radio.
Erano gli anni 50, andavo alla standa insieme a mamma. Mi apparve un angelo e disse: tuo tutto questo un bel giorno sarà. Tornato a casa nel bagno ebbi un altro segno del fato creator. La mano prese lo spunto e mi trovai unto da nostro signor. Mi sono fatto da solo, sull'elicottero volo, ma non disdegno la nave, ricordo soave della gioventù. Mi sono fatto da solo, mi sono alzato dal suolo, mi sono fatto i cartelli con tutti i capelli che ormai non ho più. Sessanta moderni, allestivo gli esterni del mio colossal, ma con 5 o 6 palazzine non potevo neanche comprarmi la SPAL. Sui ponti delle crociere passavo le sere a cantare la Bien Rose. Marcello sotto la coppola diceva: minghia, è noscia sta cosa. Mi sono fatto da solo, sull'elicottero volo, ma non disdegno la nave, ricordo soave della gioventù. Mi sono fatto da solo, mi sono alzato dal suolo, mi sono fatto i cartelli con tutti i capelli che ormai non ho più. Uè! Il muratore venerabile disse: sei abile, vieni tra i miei. Ecco il cappuccio e la tessera numero 1, onde non sei. Poi anni di trucchi ed inganni, indicibili affanni, ma niente di che. Davo una mano a Bettino, ospitavo mafiosi, pagavo la che. Mi sono fatto da solo, sull'elicottero volo, ma non schifo il motoscafo da cui mangio spafo facendo l'offshore. Mi sono fatto da solo, mi sono alzato dal suolo, mi sono fatto 6 reti tra trucchi e decreti da grande editor. Regalo immagini e suoni e tutti vi tengo buoni. Ho dato un posto importante ad ogni brigante che mente per me. Mi sono comprato un paese di gente che fa le spese e va al lavoro contenta sognando villazze e pensioni da re. Ed ora che sono il padrone di questa nazione comando il vapor. Ho sistemato i miei conti, c'è un branco di tonti che mi crede ancora se dico che mi sono fatto da solo.
Mi sono fatto da solo, cantava la famiglia Rossi. Anche qui abbiamo scherzato, abbiamo scelto quest'altro brano un po' ironico. Luca, invece tu quanto sei, che cosa ne pensi di questo governo? Non fare anche tu dell'ironia.
No, ironia, oddio, alcuni ministeri si prestano, penso a Ignazio La Russa che all'ironia si presta moltissimo, ricordiamo le imitazioni di Fiorello, o anche il Ministero delle Pari Opportunità affidato a Mara Carfagna, che è ironico di per sé come assegnazione.
Intanto è uscita proprio su tutti i giornali, anche Bild, il tedesco Bild l'ha chiamata sì. Bellissima ministra, mamma mia, non mi ricordo
sì,
il
e
titolo.
Foto non c'era, e sotto non c'erano le foto del giuramento con la mano sulla Costituzione, ma c'erano le foto dell'ultimo calendario. È sicuramente una vetrina per l'Italia, bisogna vedere quanto positiva, quanto sia positivo che il Ministero delle Pari Opportunità sia affidato a un ex showgirl, diciamo. Quindi, per carità, ben venga, è comunque una laureata in legge, una parlamentare non alla prima esperienza. Però ecco, c'è un significato simbolico che non va, che bisogna considerare. Un'altra considerazione che forse è da fare è quella sul numero dei ministri. Tanto Berlusconi e il suo gruppo avevano criticato Prodi per il suo governo dei 101 membri, il governo dei 25 ministri, e insomma Berlusconi ne ha messo in piedi uno da 21, quindi ben lontano dalla squadra sintetica e dalla squadra spicciola che si era delineata in campagna elettorale.
Questi venti di antipolitica, secondo te, si sono infranti proprio nei giorni delle elezioni?
Io non ho mai creduto a una ricaduta nel voto dell'antipolitica. Anzi, l'antipolitica in Italia è sempre esistita ed è più che altro un altro modo per fare politica. Il movimento, non so, penso al movimento di Grillo. Il movimento di Grillo in realtà sposta voti, non ne toglie. Lo stesso voto, la stessa astensione è in qualche modo un voto, quindi l'antipolitica è in realtà una politica diversa. E questo governo ne è figlio, nel senso che è figlio dell'ultima tornata elettorale, che ha dato una maggioranza fortissima, una maggioranza fortemente improntata su alcuni temi, e i ministeri fatti tenuti da gente dura e pura, penso di nuovo al Missino La Russa, sono figli di questo.
E molti disillusi pare abbiano scelto la Lega come rappresentante delle proprie istanze.
Appunto, una Lega che riesce a collezionare tre ministeri fondamentali come quello dell'interno, della semplificazione, che ce lo ricordava il professor Pasquino giustamente, non è da sottovalutare, soprattutto se dato in mano a Calderoli, e il ministero delle riforme dato a Bossi. È un governo questo forte, è un governo forte, l'abbiamo detto, per la possibilità di durata, ma forte anche per il carattere che assume. È un ministero da cui io mi attendo di tutto, e ovviamente nel rispetto delle promesse che sono state fatte in campagna elettorale, perché bisogna dire che io ho notato la campagna elettorale del PDL molto più chiara rispetto a quello che sono state, che erano state le passate elezioni. Nelle passate elezioni c'era un po' più di nascondiamoci, diciamo, non diciamo, poi vedremo quando saremo al governo. Oggi invece il federalismo è stato posto duramente e da tutti i membri dell'Alleanza del Popolo e Libertà in campagna elettorale, così come la necessità di rivedere le politiche di immigrazione, sulla sicurezza, il pugno duro, le ronde, sono tutte cose che in campagna elettorale sono state dette e nessuno le ha mai negate. Quindi io credo che questo sarà un governo del fare e del fare duro.
Ma tu da giovine... Proprio da giovane, come ultima cosa, che cosa vorresti? Se c'è una cosa, proprio una, che vorresti da questo governo?
Una cosa è vorrei che la Meloni si battesse dalla sua posizione, dal Ministero per le Politiche Giovanili, per realizzare quello che è il cavallo di battaglia del suo del movimento in cui lei è nata politicamente, ed è il mutuo sociale, che è un'iniziativa, forse l'unica che posso apprezzare, del movimento giovanile della destra italiana, che propone appunto un tentativo di dare casa a chi non ce l'ha. Certo, poi anche lì ci sono delle piccole cose da aggiustare, secondo me, però insomma quella potrebbe essere un'iniziativa apprezzabile.
E dal presente dell'attuale governo Berlusconi un salto nel passato della musica di qualità, quella che come di consueto ci offre il flashback che chiude la puntata di Radio Zainet, Elvis Costello oggi.
Legato alla musica. Avete visto gli ospiti di questa sera del Saturday Night Live? Erano Elvis Costello e The Attractions. E dal risultato dei pezzi suonati sicuramente il successo non mancherà a questa nuova formazione. Questo signor Declan McManus, in arte Elvis, ha scelto un nome d'arte un po' pretenzioso, ma non delude le aspettative. Uscito in sordina con un album da solista dal titolo My Aim Is True, pubblicato quest'estate, si prepara all'uscita del prossimo 33 giri con il gruppo di supporto. Il titolo è ancora segreto, ma pare che riguardi una modella. Ma ora ascoltiamoci il suo singolo di debutto, Less Than Zero.
Ozzle with a swastika tattoo. There is a vacancy waiting in the English voodoo carver. Beef for metal on the guilty boy's head. When it's had enough for that, maybe you'll take him to bed too. Each one is alive, or he wishes he was dead. Turn up the TV, no one listening will suspect. Even your mother won't detect it, so your father won't know. They think that I got no respect, but everything means less than zero. Hit, 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 hit. Oswald and his sister are doing it again. They got the finest home movies that you have ever seen. They got a thousand variations, every service with a smile. They're gonna take a little break and they'll be back after a while. Well, I hear the South America is coming in a style. Turn up the TV, no one knows, none will suspect. Even your mother won't detect it, so your father won't know. They think that I got no respect, but everything means less than zero. Hit, hit, hit,
bentornati in studio con Flashback, il vostro appuntamento quotidiano con la storia della musica. Avete appena ascoltato Less Than Zero, singolo di debutto del 1977 di Declan McManus, universalmente noto come Elvis Costello, che iniziò a lavorare nei primi anni 70 come programmatore di computer e contemporaneamente a suonare in diversi gruppi. Sono tanti gli stili musicali che ha affrontato durante la sua carriera, dal country al punk, spaziando dal pop al reggae fino alla pubblicazione nel 1998 di Painted From Memory, l'album scritto e prodotto da Burt Bacharach ed Elvis Costello insieme.
Eccoci qua, siamo giunti al termine anche di questa puntata di Radio Zainet. Simona Neri saluta Luca del liceo Azzarita di Roma.
Ciao Simona.
E naturalmente tutti i nostri ascoltatori. L'appuntamento con Radio Zainet è come sempre a domani. Ciao a tutti.
Entra anche tu nella rete di Radio Zainet, www.radiozainet.it. Radio.